Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Sì, allora c'è la suocera tromba d'aria.
Sì.
Quella che arriva a casa e ti rivolta la casa, comincia, sì, a lavare i pavimenti, ti fa il minestrone, stacca le tende e mentre lavora parla, rampogna il figlio e tu speri che se ne vada via il prima possibile, come tutte le calamità naturali. Poi c'è la suocera invece sagrin, diciamo in piemontese, cioè sempre quella un po' triste, quella che dice che muore ma non muore mai, quella che sta bene solo quando racconta delle malattie, no? Quando ti dice, hai visto invece Cesira?
Buongiorno a voi, e proprio adesso che dovrebbe farci fare bella figura sembra che faccia apposta a dare il peggio di sé, non è la suocera anche quando si mette borbotte e brontola come lei, ma la nostra pancia. L'estate sembra non andarle a genio, per lei è una stagione difficile perché patisce forse i cambiamenti. In linea con noi abbiamo oggi il dottor Stefano Fagiuoli, che è tornato a trovarci, direttore di gastroenterologia all'ospedale Riuniti di Bergamo. Buongiorno dottore.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, è un piacere essere di nuovo con voi.
Grazie, sentivamo la sua mancanza e in studio abbiamo il piacere di avere il dottor Luca Avoledo, naturopata, che abbiamo catturato e portato qui. Buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Noi la vorremmo piatta, almeno per queste settimane, in fondo deve farci fare giusto bella figura per la prova costume, 10 giorni, 15. Questo le chiediamo, invece lei si gonfia. Dottor Fagiuoli, qua bisogna fare qualcosa.
Sì, beh, intanto cominciamo col dire che un po' di gas nell'intestino è una cosa naturale.
Sì.
E quando succede che aumenta rispetto all'abituale, abitualmente abbiamo circa 150 centimetri cubi di gas, poi c'è una variabilità. Sappiamo benissimo che viene espulso per le sue vie naturali. Il problema vero è capire perché si forma. Si forma perché si produce del gas a seconda di quello che noi mangiamo, si produce del gas perché lo inghiottiamo, si produce perché ci sono delle difficoltà del transito e quindi la maggior permanenza del contenuto facilita la fermentazione, oppure ci sono anche le condizioni invece dove il gonfiore ha un riscontro in una malattia, in una patologia dell'apparato digerente, per cui diciamo che va valutato caso per caso quando succede, come succede e che caratteristiche ha.
Ad esempio possiamo anche provare a riflettere, a capire, a ricordarci se il gonfiore arriva, lo avvertiamo in un particolare momento della giornata, se subito dopo mangiato, se quando è in corso la digestione, se invece alla sera. Ci può dare qualche indicazione su questo, dottor Fagiuoli?
Allora, il tempi e il momento in cui insorge sono cruciali. Ci può essere una ripetitività che per esempio nelle donne è abbastanza tipica, correlata al ciclo per esempio, oppure ci può essere un gonfiore che si presenta tipicamente appena dopo aver iniziato a mangiare, quindi vuol dire che in qualche modo i meccanismi che regolano il movimento e la motilità intestinale sono un po' alterati perché non c'è il tempo per avere una meccanica ripienezza,
certo,
e quindi è una reazione. C'è invece il gonfiore che si manifesta a distanza dall'assunzione di cibi. E ci sono dei cibi, cibi zuccherini o cibi tipici di questa stagione, che possono permettere di fermentare un po' di più, e quindi è chiaro che anche il momento in cui compare ci aiuta già a capire se si tratta di qualcosa che somatizziamo noi, di qualcosa che abbiamo ingerito, oppure di una condizione patologica.
800 24 00 24, se volete intervenire, parlare della vostra pancia, ma non solo. L'estate, dottor Avoledo, la mette a nudo e io temo che stia tornando anche la moda della pancia fuori, ma non so se ho letto bene, credo di sì, e forse mettendola proprio così a nudo, esponendola, lei un po' timida reagisce, ma d'altronde questo è assolutamente naturale, dottor Avoledo.
Beh sì, d'estate scopriamo molte parti del corpo, anche la pancia, e magari andando in vacanza cambiamo anche alcune abitudini. Non è infrequente che molte persone con il cambio d'aria, il cambio di bagno, manifestino alcune difficoltà, il cambio dei ritmi, il cambio anche di alimentazione. D'estate per esempio è opportuno introdurre più frutta e più verdura, alimenti assolutamente perfetti per questo periodo, ma in chi non li mangia abitualmente l'eccesso, il surplus di fibra che viene introdotto può presentare qualche problema. Non è un motivo, certo, ovviamente valido per rinunciare a questi cibi che sono preziosissimi per la salute, ma si possono trovare alcune strategie per introdurli in maniera, come dire, che non crei scompensi di sorta.
Quindi se volete sapere come introdurle, se siete ghiotti, se volete mangiare la frutta e la verdura, ma fate i conti con il gonfiore, perché le fibre, quando possono avere questo effetto collaterale, chiamiamolo così, chiamateci subito 800 24 00 24. Quindi, se la pancia non è piatta e tende ad assumere la classica forma palloncino, o anche se non è visibilmente gonfia, tale la sentiamo, avvertiamo questa tensione, ricordiamoci di... Chiederei al dottor Stefano Fagioli e al dottor Avoledo di aiutarci, di farci un po' un decalogo, uno specchietto della pancia felice, giusto per portarla in vacanza bella distesa. Dottor Fagioli, vuole iniziare lei?
Certamente. Allora, partiamo col dire che dobbiamo partire almeno da una discreta regolarità dell'intestino e poi magari approfondiamo cosa vuol dire, perché sì, è chiaro che la stipsi è uno dei fattori principali. Quindi, partendo da una condizione di normalità, la cosa più banale, forse non ci pensiamo mai, ma è che più lentamente si mangia e più a lungo si mastica, sicuramente è la cosa più banale, più semplice per cominciare a ridurre il problema, che è per esempio inghiottirla l'aria, e certo, l'ansia è una parte non banale in questo.
Quindi mastichiamo, è il consiglio, dottor Fagioli, è un consiglio che noi diamo spesso, è il classico consiglio di buon senso o della nonna, che dir si voglia, ma abbiamo anche in una puntata precedente spiegato con il professor Barbanti come masticare aiuti anche la memoria, quindi abbiamo una ragione in più per farlo. Dottor Avoledo, quindi, il dottor Fagioli dice masticare lentamente, la prima digestione inizia in bocca, adesso tocca a lei. Come ribatte? Cosa aggiunge?
Sicuramente confermo questa cosa, perché lo stomaco non ha i denti e l'intestino non ha la saliva, quindi la prima stazione della digestione è la bocca. Molto interessante è anche prestare attenzione all'abbinamento di alcuni alimenti, senza arrivare alla dieta o l'alimentazione dissociata, brutale, separando alimenti che richiedano condizioni digestive troppo diverse. In presenza di alcuni fastidi si può però, per esempio, mangiare la frutta e la verdura che dicevamo prima in momenti particolari, la frutta meravigliosa come spuntino o sì, prima di colazione, la verdura potrebbe essere introdotta e assunta prima dei pasti, come fanno sì, i francesi, che migliora anche appunto la digestione. E nei casi proprio più difficili...
Crudo, vivo e colorato, crudo, come dice colorato, il dottor Speciani.
Il mio buon amico Attilio Speciani, sì. In alcuni casi, appunto, non è alimentazione migliore la dissociata sul lungo periodo, ma in casi particolari si può per tempi determinati separare grossolanamente le proteine dai carboidrati, quindi sostanzialmente il primo dal secondo, mangiando sì, il primo a pranzo e il secondo a cena, questo per periodi però limitati, di solito migliora il transito e la pancia gonfia.
Parleremo naturalmente anche di erbe, tisane, rimedi che aiutano la nostra pancia a stare bene, ma dottor Fagioli, tocca a lei, un altro consiglio.
Una cosa che succede spesso in questo periodo è che si tende ad abusare di qualche dolcificante artificiale perché ci pensa che ci aiuti comunque a ridurre quella quota di calorie dietro le quali magari una pancetta non è solo gonfia ma è proprio pancetta e quindi bisogna ricordarsi che praticamente tutti i dolcificanti artificiali hanno la capacità comunque di indurre una fermentazione che può essere anche più spiccata, alla quale non si è abituati il resto dell'anno, e quindi questo può causare una differenza. E poi ricordiamoci anche un aspetto che, se vogliamo, è altrettanto banale del masticare, ma fare pasti molto abbondanti e molto ricchi di sostanze zuccherine e di carboidrati, vuol dire mettersi nella condizione ideale per riempire il nostro intestino di qualcosa che fermenta, e il fermentare non è una brutta cosa, è assolutamente naturale, non necessariamente le cose naturali sono quelle che ci fanno bene, troppe cose naturali che fermentano danno gonfiore.
Antonio ci chiama da Milano e poi abbiamo subito Andrea. Antonio, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo fare una domanda al dottor Fagioli. Volevo chiedere questa cosa, io faccio molta attività fisica, insegno una palestra, in diverse palestre circa 5-6 volte alla settimana, e sono molto controllato l'alimentazione, controllo tutto, dissocio gli alimenti, mangio frutta, una certa regolarità. Volevo capire questa cosa, non è il caso, visto che comunque vado a vedere se la pasta mi gonfia o lo scelgo la pasta di camuccio, capito? Sì. Non è il caso che magari vado a fare una gastroscopia, anche perché io ho già fatto 3 anni fa una peritonite retrocecale che non sia.
Quindi Antonio dice praticamente quando il problema persiste, e naturalmente il dottor Fagioli lo invita a nozze, si dice sempre consultare il medico e cercate di arrivare ad una diagnosi. Dottor Fagioli.
Ma allora intanto cominciamo con lo stabilire l'entità del problema, cioè se è un gonfiore importante o che persiste nonostante un'alimentazione controllata, come ha detto, sicuramente va posta attenzione. Io non sottovaluterei l'episodio che c'è stato, perché quell'episodio ha causato quantomeno un'importante presenza di aderenze a livello dell'addome. Le aderenze in qualche modo hanno l'effetto di pinzare proprio dei pezzetti di intestino, rendendo delle angolazioni un pochino più difficili da essere superate dal cibo, e quindi il transito può non essere regolarissimo, specie nel piccolo intestino, che è la zona dove c'è la fermentazione più spiccata. Per cui probabilmente la prima cosa su cui agire è fare in modo che l'intestino sia particolarmente funzionale ma morbido soprattutto, e quindi
funzionale ma morbido, queste sono le nostre parole chiave. Andiamo ad Andrea che ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Andrea, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta e buongiorno professore, tutti quanti.
Andrea, la sua pancia le fa fare bella figura?
Sni. così, no, beh, non è esagerata comunque. Il mio problema, infatti, io volevo un consiglio pratico dal professore, se possibile. E poi magari, se possibile, volevo dare io un consiglio, però questo non me lo dirà lei, se è possibile.
No, allora iniziamo dal suo consiglio.
Allora, lei fa una trasmissione stupenda, bellissima, io la seguo da anni, le faccio tanti complimenti perché ci aiuta al benessere del nostro corpo. Io, a me piacerebbe che lei si occupasse almeno un giorno a settimana anche del benessere dei nostri amici a quattro zampe.
Oh.
Che bello sarebbe se lei.
Andrea, lo sa che io ho dedicato delle belle puntate, almeno a me sono piaciute, molti di voi mi hanno scritto, proprio al rapporto con gli animali. Anche a me piacerebbe molto. Chissà che il direttore magari mi conceda questo piacere. Andrea, speriamo. Incrociamo le dita, ma Andrea, allora, ci racconti rapidamente il suo problema e chiediamo al dottor Avoledo se riesce a darle una mano.
Allora, per tutti quelli che come me lavorano in giro, in macchina, e molto spesso si ha difficoltà a fermarsi in trattoria piuttosto che a mangiare una bistecca o qualcosina di più sano, ci si arrangia con un pezzo di focaccia piuttosto che qualcosina da mangiare al volo, e questo appunto implica poi il gonfiore di pancia o comunque un'alimentazione un po' scorretta.
Certo.
Un consiglio pratico dal professore, che cosa potremmo mangiare velocemente?
Dottor Avoledo, secondo lei... Allora, si può portare la schiscetta da casa, ma in macchina poi diventa scomodo. Ci sono dei trucchi, dei suggerimenti che possiamo dare alle pance dei guidatori?
Ma per quello che mi riguarda, al di là di che cosa mangiare, magari poi risponderà il professore, quello che si può fare è introdurre nella propria quotidianità, almeno per alcuni giorni, l'utilizzo di alcune erbe, per esempio, erbe di carattere carminativo, si dice, ovvero in grado di eliminare i gas. Una delle migliori in assoluto, che si può anche preparare a casa e portarsi in giro in un termos, per esempio appunto per chi come il nostro ascoltatore va in giro in macchina, è quella cosiddetta di semi caldi, che sono semi come i semi di finocchio, di cardamomo, di cumino, si mettono nell'acqua bollente, si lasciano a riposare qualche minuto, 5-10 minuti, si filtra e la tisana è pronta per consumare. Sono semi molto interessanti, utili anche
si
per
possono chi... anche mescolare i sapori o è meglio farla
assolutamente.
Seme.
No, proprio semi caldi, finocchio, cumino, cardamomo, anice, hanno interessantissime proprietà antigas e antispasmi e sono perfette, in particolare il finocchio, ma anche le altre, per chi soffre, come si diceva prima, di aerofagia, cioè ingerisce aria mentre mangia. Si possono prendere 2 tazze al giorno, anche per diversi giorni.
Perfetto, allora ricordatevi, portatevi dietro il vostro thermos, preparate una tisana, metteremo naturalmente la ricetta anche del dottor Avoledo, ma ripetiamo, i semi sono finocchio, cumino, cardamomo,
anice.
Non si deve zuccherare.
No, anche perché hanno un aroma molto piacevole.
Sì, certo. Ve lo portate e la vostra pancia è felice. Ma attenzione, molti mal di pancia sono un po' infingardi, nel senso che non è la pancia a fare male, ma la schiena. Noi cerchiamo di smascherare il mal di pancia con quello che ci tradisce, che tende a metterci in difficoltà, a mescolare un po' le acque, con il nostro professor Tirelli che è in linea con noi. Buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, agli ospiti e agli ascoltatori. Buongiorno.
Docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano, pronto qui a raccontarci come fare per individuare un mal di pancia che in realtà mal di pancia non è.
Sì, questo avviene generalmente quando si cerca di potenziare, di tonificare, come si suol dire, i muscoli addominali. Il problema è che talvolta l'esecuzione di questi esercizi avviene in modo errato. E in quel momento interviene un altro grosso muscolo che è opposto agli addominali, che si chiama iliopsoas. Se questo grosso muscolo diventa forte, troppo forte, induce delle problematiche, dei disturbi a livello lombare. Allora, ci sono degli accorgimenti per cercare, per esempio, di avere una buona tonificazione dell'addome, una bella pancia da mostrare magari quest'estate al mare, però senza far intervenire quest'altro muscolo, l'iliopsoas. L'accorgimento è che ogni qualvolta si dovrà fare un esercizio per gli addominali, si dovranno tenere sempre le cosce flesse, cioè le ginocchia verso il tronco, verso il nostro busto, mai fare degli esercizi con gambe completamente estese. A questo punto, per esempio, il classico esercizio che si può fare anche a casa è di sdraiarsi in posizione supina, quindi a pancia in su, e di portare le ginocchia verso il petto. A quel punto, con le ginocchia già flesse, io posso avvicinare il capo, la mia testa, verso le ginocchia, magari mantenendo le dita delle mani aderenti alle tempie. Io posso fare per esempio 10 ripetizioni, poi mi riposo e mantengo sempre le ginocchia al petto, magari dondolandole con le mie mani, e poi lo ripeto. Questo è un esercizio che fa bene. Sarebbe errato invece fare lo stesso esercizio con le gambe completamente estese. Una curiosità, una notizia, diciamo un'informazione secondo me importante. Anche nella medicina cinese la parte addominale è strettamente correlata con un punto energetico detto Tantien, che è un po' il fulcro della nostra energia cosiddetta ancestrale, che noi in Occidente possiamo chiamare il punto della ereditarietà.
Sì.
È localizzato circa 2 dita sotto l'ombelico. L'ombelico e la zona intorno ad esso, quindi a livello energetico nella medicina cinese, è da preservare perché riporta quell'energia primordiale.
E noi infatti, professor Tirelli, istintivamente noi massaggiamo la pancia quando sentiamo la digestione difficile o la sentiamo tesa, per cui istintivamente siamo portati proprio a mettere la mano sulla pancia e non a caso l'ombelico è proprio al centro della pancia, evidentemente per segnarci, perché è lì che dobbiamo insistere, subito sotto. Professor Tirelli, quindi massaggiamo la nostra pancia, movimenti circolari?
Sì, ottimo, i movimenti circolari possiamo fare un movimento in senso orario, poi alternarlo in senso antiorario, magari con un pochino di olio di iperico, l'iperico è un olio che comunque tende a scaldare, a tonificare.
Anche vedo che il dottor Avoledo è assolutamente d'accordo.
Sì, il dottor Avoledo ha assolutamente ragione, ma ci sono delle sostanze naturali, l'iperico senz'altro sì, in forma di olio, e anche l'olio essenziale di lavanda, il profumatissimo olio essenziale di lavanda.
Sì.
L'olio essenziale, quindi quello molto concentrato, diluito in olio vegetale di mandorle dolci, massaggi in senso orario sull'addome hanno un'efficacia spasmolitica, cioè contrastano i crampi addominali, la tensione addominale.
Questo va bene anche per le colichette dei bambini piccoli?
Sì, assolutamente sì, anche se gli oli essenziali nei bambini vanno usati con grandissima attenzione. L'olio essenziale di lavanda però è uno dei più tranquilli in assoluto e poi è per uso esterno.
Professor Tirelli?
Sì, sono appunto d'accordo, anche la lavanda, come diceva il dottore, è un ottimo olio essenziale rimedio. Una cosa importante da ricordare magari, che l'addome, questo punto tantien, questa zona intorno all'ombelico, preferisce sempre il caldo e non ama molto invece i colpi d'aria di freddo, perché il colpo d'aria da un punto di vista energetico è un blocco dei canali energetici superficiali, e siccome questo punto è estremamente superficiale non ama questo tipo di stimolazione
esterne. E immagino anche i piercing, quindi.
Questo è un discorso sul quale magari poi una volta potremmo parlarne durante una puntata, perché è molto controverso. Io sono più per evitare il piercing in quella zona, perché sarebbe una stimolazione, come dire, io faccio agopuntura continuamente su un punto che non necessita di essere continuamente stimolato. Il troppo in ogni situazione della vita fa male, quindi il troppo poco, ma anche l'eccesso, la stimolazione continua.
Grazie al professor Tirelli.
Mamma mia, che mal di pancia, ma che male mi è venuto all'improvviso, ma chissà, chissà perché.
E pensare che mangiare. Brontola, si gonfia, a volte duole, ma diciamo la verità, la pancia è anche un'ottima consigliera, istintiva, irrazionale, emotiva, ma spesso ci vede lungo. Non a caso si dice che l'intestino sia l'intestino è paragonato a un secondo cervello, e molte delle nostre emozioni, molte decisioni di pancia, come si dice, arrivano proprio da lì. A volte la pancia e il cervello la pensano in modo diverso, ma hanno in comune un neurotrasmettitore che è la serotonina, chiamato anche l'ormone della felicità. A dire la verità, tra i due cervelli è quello addominale a contenerne di più. Nel nostro intestino infatti si trova il 90% della serotonina, ma come si dice l'importante è che ci sia, perché questa serotonina non solo rende felici noi modulando il nostro umore, ma lavora anche per il benessere del nostro intestino e lo aiuta anche a funzionare in modo regolare. Regolarità è una parola chiave sempre, ma in estate in modo particolare. Dottor Fagioli, cosa si intende per regolarità?
Allora, intanto partiamo dal presupposto che regolarità non vuol dire liberarsi quotidianamente. Qualcuno pensa che se questo non è il suo ritmo, allora è un soggetto costipato. Non è così. La frequenza può essere di più di una volta al giorno, la regolarità intestinale per alcuni, o di sole 3-4 volte alla settimana per altri. Non esiste quindi una frequenza fissa, e anzi questo è un tipico processo, quello digestivo e della motilità, legato a caratteristiche individuali e quindi al di là della genetica, di quello che è il bagaglio che ci è dato, che è la base da cui tutti partiamo. Poi questo può essere modificato dal tipo di dieta, e ne abbiamo discusso, dallo stile di vita, anche questo è importantissimo, lo stress, l'abbiamo detto, e ovviamente farmaci o terapie concomitanti o patologie concomitanti. E in questo è importante ricordare quello che accennavi della serotonina, perché ci ricorda una stretta comunicazione, un asse vero e proprio di comunicazione tra cervello e intestino.
Sì.
E la serotonina, al di là del fatto che così, aiuta in termini di contrastare la depressione,
sì,
ad esempio un quadratino di cioccolato è perfetto come antidepressivo perché stimola la produzione di serotonina, però va come sempre va bilanciata. Troppa serotonina non aumenta così tanto la felicità, ovviamente, però ha lo svantaggio che aumenta un po' troppo la motilità intestinale e quindi può dare addirittura degli episodi di diarrea.
Sì, quindi corse al bagno che non ci rendono felici.
Esatto, quindi diciamo che il quadratino di cioccolato amaro, perché la cioccolata non è la cosa dolce e buona che rende felici, ma quella che stimola la serotonina è proprio il cioccolato, diciamo che è un buon antidepressivo e aiuta un pochino la motilità. Esagerare ha degli effetti che diventano non più desiderati.
Dicevamo che la nostra pancia emotiva, istintiva, e nella pancia noi metabolizziamo, avvertiamo anche lo stress, la paura. Il dottor Fagioli ricordava questo asse, no? Cervello-pancia, i due intestini si parlano, e noi lo sappiamo quando abbiamo una prova particolarmente impegnativa, è facile, no? Avere la cagarella da esame, no? Oppure quando siamo preoccupati, stressati, tanto delle nostre preoccupazioni si fermano proprio lì, nella pancia. Dottor Avoledo, quindi c'è anche la voce stress, e a questo momento dell'anno, anche se siamo prossimi, alcune andranno in vacanza, anche l'idea della vacanza, di organizzare, di spendere, è fonte di stress. Dottore.
Sì, sicuramente l'intestino, ma più in generale tutto l'apparato digerente, è un organo bersaglio tipico dello stress. Sull'intestino si scaricano le nostre preoccupazioni, le nostre nevrosi, le nostre somatizzazioni. Esistono delle piante molto interessanti da questo punto di vista. Una prima fra tutti è la melissa. La melissa è una pianta che sia in tisana che in tintura madre, piuttosto che in capsule, è un formidabile per le somatizzazioni viscerali, scioglie gli spasmi, migliora la digestione, proprio perché agisce sia sulla sfera nervosa, ma anche sulle espressioni corporee, sì, diciamo, della sfera nervosa. Poi si parlava prima di serotonina, questo sì, era molto interessante.
Ci piace, la serotonina, dottor Fagioli, è un po' un prezzemolino, perché noi abbiamo detto fa bene al nostro umore, al nostro intestino, ma mette un po' lo zampino, un neurotrasmettitore che ci piace. Poi il fatto che lo possiamo tenere così ci permette anche di mangiare il cioccolato, è fantastico.
Esistono anche delle piante, interessante saperlo, che migliorano la produzione di serotonina, questo ormone del buon umore. Una fra tutte è la Griffonia simplicifolia, che è una pianta...
Il nome non promette.
Il nome non è bellissimo, quello che fa però invece sì, è una pianta della tradizione africana, sdoganata in anni relativamente recenti in Occidente. Questa pianta contiene un nome ancora più difficile, 5-HTP, 5-idrossitriptofano, che è un precursore della serotonina. Quindi ingerendo compresse di Griffonia titolate in 5-HTP si aumentano i livelli di serotonina, e quindi con degli effetti molto positivi sull'umore, sull'ansia, sulla fame nervosa.
Controindicazioni?
Controindicazioni praticamente nessuna, non va presa insieme a farmaci che hanno azione analoga, quindi per esempio chi assume farmaci antidepressivi è bene che non prenda Griffonia, o comunque si confronti con il medico curante.
800240024, Bruno ci chiama da Piacenza. Voilà, eccoci qua, Bruno.
Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia situazione è più che altro faccio rappresentante, e di conseguenza sono molto seduto sulla macchina, e molte volte ho pochissima motilità intestinale. Allora ho provato da anni e ho una piccola cura che...
Dai Bruno, ce la dia. Ok, la cura di Bruno, vada.
La cura di Bruno è questa, che soprattutto in estate io mangio 10 prugnette, quelle gialle piccole tipo oliva, che noi a Piacenza li chiamiamo meschine,
va
sono
bene.
Piccole tipo oliva gialle. Ne mangio 10 al giorno, quando mi sento la pancia dura e gonfia, per 7 giorni. Alla fine dei 7 giorni io do due fori in più, in meno alla cintura.
Bruno, lei deve mandarci una foto prima della cura e dopo la cura. Ci mandi una foto, noi la postiamo.
Mi sono anche con in giro vite il metro e mi è diminuita la pancia.
Ma questa...
Però dopo devo smettere. Perché
sì,
evidentemente...
Allora, la cura di Bruno a base di meschine, così le prugne piccole vengono chiamate a Piacenza. Dottor Fagioli, lei questa cura non la conosceva? Ne sono certa.
Non la conoscevo, ma infatti se poi mi mettete in contatto col signor Bruno ne faccio mandare una cassetta, perché a questo punto... il meccanismo
di deve
questo
essere
tipo di
grazie Bruno
è abbastanza comprensibile, nel senso che fa parte di quegli alimenti che hanno un buon compromesso tra quantità di fermentazione, che è molto bassa in questo caso per quel tipo di alimento, e invece un buon apporto di fibre e di acqua allo stesso tempo, che è la cosa che non va dimenticata, perché prendere molte fibre ma non prendere contemporaneamente molta acqua non aiuta molto questi processi. Quel tipo di alimento, in genere le varie varietà di prugne, hanno il vantaggio di portare assieme fibre e acqua in quantità tali per cui regolarizzano un po' l'intestino senza incrementare la fermentazione. Quindi come si conferma, le abitudini popolari che funzionano hanno un motivo.
Sì, volevo aggiungere,
oltre a quello detto,
anche lei è rimasto un po' stregato,
sì, assolutamente,
dalla meschina,
questa ricetta,
eh? Mi piace,
della meschina
Bruno, è stato veramente
mancava,
carino.
E volevo aggiungere a quanto detto dal dottor Fagioli, dal nostro ascoltatore, che esistono anche altri alimenti molto interessanti. Uno dei miei preferiti, e anche qua do la mia ricetta,
sì?
Sempre che prende dalla tradizione popolare, che la sa lunga, al digiuno un bicchiere d'acqua tiepida e 2 o 3 kiwi ben maturi,
sì,
e poi un altro bicchiere d'acqua tiepida. Il kiwi è molto ricco.
Quindi due bicchieri, il kiwi e di nuovo il bicchiere d'acqua.
Esatto. I kiwi devono essere però molto maturi, ben maturi, che si schiaccino quasi con le dita, perché sennò l'effetto potrebbe essere quasi opposto, astringente.
Sì.
Spesso vengono venduti quasi acerbi, kiwi molto duri, sembrano palle da tennis. Sì. Si lasciano un po' fuori e quando sono sufficientemente morbidi si possono utilizzare prima della colazione, poi si può procedere alla normale colazione.
E a proposito di pancia, ce n'è una particolarmente importante da cui dipendono la nostra vita e la nostra salute. È la pancia della nostra mamma. Secondo quanto emerge da numerosi studi, in particolare da quella che è stata ribattezzata la teoria delle origini fetali, le condizioni che il feto incontra nell'utero sono determinanti per la sua salute futura. Si pensa addirittura che per alcune malattie croniche dell'età adulta la prevenzione possa partire proprio dalla pancia della mamma e dai primi anni di vita del bambino. Insomma, cari amici, l'ambiente in cui si nasce e si cresce è fondamentale. In linea con noi abbiamo il professor Lorenzo Eichiardi, epidemiologo dell'Università di Torino, coordinatore di un progetto molto interessante che a me è piaciuto molto, il progetto Ninfea, sigla che sta per nascita e infanzia, gli effetti dell'ambiente. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Allora, l'ambiente è importante e soprattutto la pancia.
Sì, sì, ha detto bene, l'ambiente della pancia della mamma è molto importante, la crescita fetale in maniera corretta, poi dei lunghi effetti sulla salute, su molte condizioni, sull'obesità, sulle malattie cardiovascolari, sulle malattie respiratorie, anche su alcuni tumori. Quindi è importante proteggere lo sviluppo fetale durante la gravidanza, magari non fumando, limitando gli alcolici, con una dieta che sia equilibrata, che controllando il peso, evitando, cercando di prevenire diabete e ipertensione in gravidanza, e così poi a lungo termine il bambino ha dei benefici di questo primo periodo della vita.
Quindi è importante mettere il bambino nella condizione di crescere bene e una volta nato anche l'ambiente che lo circonda è assolutamente determinante, professore.
Sì, sì, è corretto, è tutto l'ambiente in cui è immerso il bambino, prima durante il periodo fetale e poi dopo la nascita. Noi in questo progetto che stiamo portando avanti, che è ancora in corso, ci stiamo proprio concentrando per cercare di capire un po' l'insieme dell'ambiente, che effetti può avere poi sulla crescita del bambino. E guardiamo per esempio l'asma, come è associato ai farmaci che prende la mamma durante la gravidanza, o l'ipertensione.
Quindi professore, voi, sì, dato che è importante quanto la pancia della mamma, come il bambino cresce nella pancia della mamma, e sono assolutamente importanti i primi anni di vita, l'ambiente, diciamo, dentro e fuori, voi avete pensato di monitorare questi due momenti importanti, e quindi le mamme in gravidanza e i primi anni di vita del bambino, monitorare per conoscere, prevenire, è un po' questo lo spirito di Ninfea, il progetto di cui vogliamo parlare.
Sì, esatto, di solito le mamme cominciano a partecipare al progetto già durante la gravidanza e vanno sul sito, si registrano sul sito progettoninfea.it, si registrano e compilano dei questionari, e poi il monitoraggio continua dopo la nascita, 6 mesi dalla nascita del bambino, 18 mesi a 4 anni e così via andando avanti, in modo che poi si abbiano informazioni un po' su tutto l'ambiente che ha attraversato il bambino e si possa appunto cercare di poi prevenire o migliorare la crescita fetale proteggendo l'ambiente in cui il bambino cresce.
Quindi alle mamme in ascolto, alle mamme in gravidanza, diciamo, andate sul sito di www.progettoninfea.it, possono aderire a questo progetto, tra l'altro che non ci sono, c'è un contatto solamente via web.
Sì, allora le informazioni sul progetto ci sono sul sito ma anche su Facebook. Noi cerchiamo di dialogare sia con le partecipanti o con chiunque sia interessato a questo progetto attraverso Facebook, dando informazioni di nuovi risultati e di nuovi sviluppi di quello che troviamo.
Grazie, auguri professore.
Grazie a voi.
Alfonso ci chiama da Salerno. Buongiorno Alfonso, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo chiedere, di ritorno dalla corsa mattutina, mi capita poi di avere un po' la pancia gonfia, premesso che non faccio altro che prendere un bicchiere d'acqua prima di andare a correre.
Sì, prende solo l'acqua, invece l'acqua è un alleato formidabile per la nostra pancia, anche per chi fa sport, perché l'idratazione è assolutamente necessaria. Dottora Voledo.
Beh sì, non abbiamo parlato in effetti dell'acqua. In estate l'introito d'acqua è particolarmente importante, ma chi ha problemi di pancia gonfia potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso, nel senso va bevuta in certi momenti con un po' di attenzione, per esempio al fatto che non sia acqua gasata, al fatto che sia a temperatura ambiente, meglio bevuta a stomaco vuoto, non esagerare durante i pasti. Mi ricollego a quello che diceva giustamente il dottor Fagiuolo all'inizio della trasmissione, di masticare tanto. Molte persone bevono per mandare giù il boccone a pranzo, mentre invece si mastichi quanto più possibile. L'acqua deve essere comunque introdotta anche durante i pasti, ma non in quantità eccessive per diluire troppo i succhi gastrici, cosa che può complicare la digestione.
Dottor Fagiuolo, c'è una relazione tra l'attività sportiva e la pancia gonfia? Che le suggerisce qualcosa? Perché molti ascoltatori mi dicono dopo la palestra, quando vado a correre, dopo una gita in bici, per cui non è il primo ascoltatore che lega queste due cose.
Ma anche questo si rifà un po' al metodo con cui si fanno le cose. E allora, ci sono due tipi di attività fisica, l'attività aerobica e l'attività anaerobica.
Sì.
Allora, partiamo da quella anaerobica, cioè quella pesante, le attività tipiche da palestra condizionano un tipo di respiro innaturale che a volte induce almeno due eventi: uno, inghiottire particolari quantità d'aria in momenti inadeguati, e due, mette veramente molto sotto pressione in particolare il torchio addominale, perché qualunque attività che sia di svolta dalle gambe, dalle arti inferiori, dalle arti superiori, è chiaro che la parte centrale del corpo è molto coinvolta in termini di tensione.
Sì.
E questo chiaramente si riflette sempre in problemi di motilità, quindi è chiaro che va fatto con equilibrio. L'altro aspetto invece è la classica attività aerobica, quando si corre, e lì va fatto con assoluta attenzione, perché arrivare ad avere il fiatone, diventa abbastanza facile capire che il modo in cui deglutiamo, inghiottiamo l'aria è assolutamente inadeguato. Da ultimo dipende da quanta ne facciamo di attività, perché una delle patologie tipiche del maratoneta o di chi fa lunghe distanze, per esempio, è di avere una risposta con un intestino quasi di tipo diarroico, con gonfiore e diarrea che a volte è anche muco ematica, cioè con sangue, e questo è legato a meccanismi, proprio processi meccanici, ma anche di secrezioni dell'intestino, per cui
ecco,
gli eccessi come sempre non vanno bene.
Abbiamo Evelyn da Udine, rapidissima Evelyn, perché abbiamo meno di un minuto. Domanda?
Sì,
secca?
Allora, nel caso in cui una persona non è in grado di masticare, per esempio la bambina che ha 5 anni e non mastica, frulla tutto ed è molto stitica, come posso aiutarla?
Bella domanda, Evelyn, da rispondere in un minuto. Sicuramente l'equilibrio degli alimenti è importante, ma frullando, dottor Fagiuolo, si perdono 10 secondi, ma poi risponderemo magari a Evelyn se ci scrive a essere benessere@radio24.it.
Certo, quella è una risposta. L'idratazione è assolutamente cruciale, specie in questo periodo, però la soluzione alla radice del problema è l'educazione alla masticazione, che è una cosa che bisogna considerare nei bambini quando hanno, per milioni di motivi che possono essere, un ritardo nell'acquisire adeguatamente. Altri sono succedanei, la soluzione è quella.
Grazie al dottor Fagiuolo e al dottor Ravoledo, grazie a voi che ci avete seguito, a Paolo Corleone, a Laura Vanossi, a domani alle 11:00.